La rivista.
Oggi vogliamo parlare dell'Integrale. L'Integrale è una rivista, ma anche di più, è un libro, una rivista libro di cultura gastronomica che ripensa, che ripropone, che riracconta la scrittura del cibo, liberandola dallo stretto ambito tecnico di chi è appassionato, di chi è esperto, di chi lavora in quell'ambito, e cercando di mescolare i linguaggi, di mescolare i generi. Noi ne parliamo con la direttrice Diletta Sereni. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
In particolare vogliamo approfondire il numero più recente dell'Integrale, tra l'altro ricordo anche il sito l'Integrale Rivista, una parola sola, .it. Il numero più recente, l'undicesimo numero, affronta il sacro, la dimensione sacra di tutto ciò che mangiamo e beviamo, quindi la sacralità del cibo. E leggendo anche l'editoriale di Diletta Sereni, da un lato ci si rende conto che possono sembrare due ambiti, due mondi distanti, ma incrociare i mondi è proprio la peculiarità dell'Integrale. D'altro canto però ci si rende conto, ma come, il cibo e il sacro sono strettamente connessi, perché non averci pensato prima? Veramente qualche cosa, Diletta Sereni, di radicato nell'essere umano, la connessione fra cibo e sacro.
Sì, assolutamente, molto antica anche, diciamo che il sacro appunto è un modo in cui facciamo esperienza dell'assoluto, di un piano superiore, e però ci sono alcuni momenti in cui il sacro cala nella nostra esperienza terrena, può succedere attraverso delle ritualità, delle immagini, ma spesso succede anche attraverso il cibo, e quindi siamo andati a vedere tutte le volte in cui il cibo si fa veicolo del sacro. Abbiamo riflettuto intorno a questi cibi.
E come è nato in particolare l'idea di darvi, insomma, il tempo di approfondire il rapporto del cibo e del sacro?
È nata con la curiosità di indagare appunto i modi in cui concretizziamo l'esperienza soprannaturale con qualcosa di molto terreno e anzi carnale, qualcosa che entra dentro i nostri corpi come il cibo. E poi abbiamo spaziato e vagato all'interno di questo tema, partendo dalle cose più, diciamo, più scontate, come appunto le acque sante, che è un tema su cui ho scritto io. Siamo andati fino alle piante sacre dell'America Latina, come la ayahuasca. Siamo andati a vedere i cibi degli dèi nei poemi omerici, che sono l'ambrosia e il nettare. Siamo andati dentro al buddismo, in particolare a un monastero zen, per vedere cosa succede nelle cucine e come il sacro passa attraverso anche la filosofia buddista. Siamo andati in spiritualità, diciamo, meno note, come quella di Jodorowsky, che prescrive dei rituali attraverso i pasticcini. Siamo andati a vedere religioni minori e parodistiche, come quella dei pastafariani, e così abbiamo un po' vagato intorno a religioni e culti e i loro cibi.
Ed è una cosa che anche nella nostra cultura, nella nostra religione di riferimento, cioè la religione cristiana, la religione cattolica, si comprende bene, perché il rito più sacro della religione, quello dell'Eucaristia, consiste proprio nel mangiare e nel bere, e nel mangiare e nel bere del pane e del vino, che è anche il corpo di un uomo, e il corpo di un uomo che è Dio. Quindi è un atto di fede forte, un atto di fede che ha improntato di sé l'immaginario collettivo. E proprio dell'immaginario collettivo cattolico, o meglio di una sua diramazione popolare, parla anche il suo articolo, Diletta Sereni, Le virtù dell'assurdo, un articolo che parte da una coincidenza, cioè dal fatto che vicino a casa sua ci sia una fonte miracolosa a Milano, una fonte considerata miracolosa.
Sì, è così. Tra l'altro la vedo dalla finestra da cui vi sto parlando. Mi sto un po' specializzando in così ritualità cattoliche, pur essendo io atea, quindi mi ci avvicino con una certa, insomma, prudenza e cautela e rispetto, però avevo già scritto un pezzo tra l'altro sull'ostia, sull'Eucaristia, in qualche numero fa, era un numero che si intitolava Contro Natura, e stavolta mi è venuta voglia di confrontarmi col tema dell'acqua, appunto un po' per la coincidenza di questa fonte che è da secoli ritenuta curativa, se non miracolosa, che è proprio sotto casa mia. Poco nota a Milano, a dire la verità, però alcuni, chi la conosce la chiama, semplificando, la piccola Lourdes di Milano. E mi affascina tantissimo il tema dell'acqua. L'acqua è un cibo molto semplice, ma anche estremamente simbolico, no? Per la purezza, per la sua potenzialità, perché rappresenta il più essenziale dei nostri bisogni, e mi interessa che sia diventato così. Un così forte e diciamo collettivamente riconosciuto veicolo del sacro, e quindi sono andata a frequentare questa fonte per vedere le persone che ci andavano, che tipo di uso facevano dell'acqua, e l'ho osservato e ho provato a riflettere sul senso di attribuire all'acqua il potere di farci stare meglio, di migliorarci, anche di esaudire i nostri desideri, e comunque sopra ogni cosa di avvicinare le persone al sacro e alla divinità.
Sì, c'è magari una certa ingenuità, si respira una certa ingenuità, forse delle persone, così come sono descritte, che si avvicinano e cercano in quest'acqua qualche cosa, una connessione con qualche cosa che vada oltre il semplice qui e ora, la semplice immanenza del quotidiano. Però poi nell'articolo si dice anche cercare di rimpiazzare questa forse ingenuità popolare con un supposto sapere, una contemporaneità che dovrebbe essere più saggia, non è per forza scontato, non è per forza così. In qualche modo, pure da atea, lei preferisce tornare a questa fonte che in altri luoghi più social della città di Milano.
Sì, assolutamente. Allora, non so se è un'ingenuità quella delle persone che, non so se la vedo così, io la vedo, anzi, tra l'altro vorrei credere, cioè io desidererei credere quanto loro che un'acqua possa farmi stare meglio. Comunque poi ognuno fuori o dentro la religione si trova i propri rituali e le proprie cose in cui credere. Nel caso di questa fonte, poi la potenza che va al di là della religione di quest'acqua è che ha creato un luogo, come diceva lei, davvero altro rispetto alla città e in particolare il quartiere che è intorno, un quartiere che è quello dell'isola di Milano, che è stato abbastanza violentemente trasformato da una gentrificazione che ha un po' cancellato il tessuto sociale che c'era fino a qualche anno fa, è culturale e anche di piccole botteghe, e invece questa fonte è rimasta un luogo dove le persone vanno a ritrovarsi, vanno nel silenzio, non vengono bombardate dalle scritte motivazionali delle catene o da qualcuno che vuole venderti qualcosa, eccola dentro.
Questo è ben più ingenuo in un certo senso, mentre in fondo nell'atto di fede più ancestrale, più antropologicamente primario, c'è quella che può sembrare un'ingenuità, ma in fondo è appunto un tentativo di dialogo con il mistero. È molto bello quando dice alla fine, coltivo l'impressione di stare più vicino a un nucleo essenziale dell'umano che resiste alle epoche, ai lutti, alle separazioni, alle speculazioni edilizie e alle mode. C'è qualcosa di profondo, di inestirpabile.
Ma secondo me sì, tant'è che appunto è un luogo che non è cambiato così tanto negli ultimi secoli, e mi affascina anche questo, che resista al cambiamento esteriore, anche della stessa Chiesa che nei secoli è cambiata, invece dove sta la fonte è rimasto pressoché immutato rispetto all'epoca rinascimentale in cui il chiostro è stato costruito, e quindi mi interessa umanamente, oltre che così dal punto di vista di qualcuno che scrive, che va lì ad analizzare cosa succede.
Abbiamo parlato solo di uno dei numerosi articoli, prima abbiamo fatto anche una carrellata che trovate nel numero dedicato al cibo e al sacro dell'integrale, l'undicesimo numero, ricordo ancora l'indirizzo del sito, l'integralerivista.it, dove trovate tutti i dettagli anche su come procurarvelo. E ringrazio Diletta Sereni per averci illustrato la rivista e per averci illustrato in particolare il suo articolo, che naturalmente vi invito a leggere per intero. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
Grazie, alla prossima, arrivederci.